Buongiorno a tutti, amati fratelli e sorelle, Dio vi benedica, benvenuti a Radio Blast, al programma dal vivo di oggi con fratello Giuseppe. E vi abbracciamo tutti e preghiamo che oggi ognuno di noi apra il suo cuore per sentire le parole di Gesù, per riempirsi col suo Spirito Santo e ascoltiamo la canzone Come la brezza.
Scende la rugiada perché so che tu verrai. Sei come il vento così dolce quando soffia e porta brezza. Vieni soffia su di me. Il mio cuore torna a battere e si rinnova se tu sei qui. Il mio cuore veglierà per te, perché in te spera, tu non tarderai. Lo Spirito di Dio nella mia vita, come pioggia che arrivo, dal deserto mi salvò. Discendi su di me come la brezza, espandi su di me la tua pace ed il tuo amore. Cuore ogni giorno quando scende la rugiada, perché so che tu verrai. Sei come il vento così dolce quando soffia e porta brezza. Vieni soffia su di me. Il mio cuore torna a battere e si rinnova se tu sei qui. Il mio cuore veglierà per te, perché in te spera, tu non tarderai. Oh Spirito di Dio nella mia vita, come pioggia che arrivo, dal deserto mi salvò. Discendi su di me come la brezza, espandi su di me la tua pace ed il tuo amore. Lo Spirito di Dio nella mia vita, come pioggia che arrivo, dal deserto mi salvò. Discendi su di me come la brezza, espandi su di me la tua pace ed il tuo amore. Lo Spirito di Dio nella mia vita. Discendi su di me come la brezza. scendi su di me come la brezza, e spandi su di me la tua pace ed il tuo amore.
Bellissima canzone, e lo so che la cosa principale che ogni fratello e sorella che ci scrive, la cosa principale che cerca è sempre la presenza di Dio e lo Spirito di Dio e il battesimo dello Spirito Santo. E per questo la canzone Come la brezza sempre mi tocca al cuore, perché parla di questo, di ricevere lo Spirito Santo, di avere comunione nello Spirito del Signore. E mi piace ascoltarla ogni giorno. Fratello Giuseppe, buongiorno.
Buongiorno.
E al microfono?
Non c'è il microfono.
Adesso sì.
Ok.
Ma prima non ti sentivo.
Allora eccoci qua, un po' di corsa.
Come sempre.
Gloria al Signore.
Come stai oggi, Giuseppe?
E oggi è una mattina di attacco, abbiamo della gente fuori. E insomma, come sto?
Sì.
Sto meglio, perché all'inizio settimana c'ero malato. Stavo, sì. Avevo di tutti i colori.
È
influenza,
vero.
Polmoni, tosse, gola. Il nemico mi ha attaccato in tanti modi.
Sì, 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 mi ricordo, sì.
Però poi...
Poi con preghiera e riposo il Signore ti ha guarito.
Poi ho dovuto proprio combattere il diavolo. Cosa credete, che io sono qua a pregare per gli ammalati e il diavolo mi fa un'eccezione di Giova? Frate Giuseppe non lo attacchiamo, lui lasciamo stare, che lui è un VIP.
Un VIP?
VIP. No, no, altro che storie. Qui siamo sotto attacco come voi e più di voi, cari fratelli. Alleluia, quindi benvenuti nel club. Allora, cosa mi racconti?
Sì, sì. Cominciamo con una testimonianza.
Allora, cosa c'hai nella tua sacca di belle cose?
Un messaggio da parte di Alberto, un fratello dalla Svizzera, che ci ha raccontato la sua storia. Pace a te, fratello Giuseppe, e tutti coloro che ti circondano. Il Signore ha cambiato la mia vita da quando ho trovato su YouTube il vostro canale Endtime 7777 e anche gli insegnamenti della scrittura, e poi ascoltando Radio Blast dal vivo e anche i topici. Da giovane, all'età di 24 anni, mi capitò di sentire un vuoto dentro di me inaspettato. Un giorno un testimone di Geova rispose a tutte le mie domande che io avevo. Ed egli mi rispose. Allora capii i tanti misteri della vita. Nello stesso periodo conobbi degli evangelici e mi parlarono di Gesù nel modo diverso al testimone di Geova. E capii che Gesù era l'unica via alla salvezza. E ricevetti Gesù come salvatore per i miei peccati e mi battezzai in acqua. Poi, dopo aver frequentato tanti anni la Chiesa evangelica, mi accorsi che non erano in linea d'onda con la parola. Quindi decisi di uscire dopo le tante delusioni che io vissi. So che Dio non c'entrava niente, ma essendo che non riuscivo a trovare una chiesa che andasse in accordo con la parola, decisi di non frequentare più le chiese evangeliche. E a questo punto, certo, passai un periodo buio e lungo nella mia vita.
È triste quello che è successo, che tu, Alberto, hai dovuto passare questo tempo buio dopo che ti sei allontanato dagli evangelici. Fratelli che vi trovate in questa situazione, vi chiedo di non abbandonare la chiesa dove state. E, se questa è una chiesa cristiana, cioè, a meno che Dio non vi guida altrove. Noi siamo contro le chiese addormentate, così, ma... Cioè, se voi siete una chiesa cristiana, che predicano Gesù Cristo, ma occhio, magari sono un po' conciati male, però non uscite perché magari non siete d'accordo su un paio di dettagli, a meno che Dio non vi mostra la luce dopo il tunnel. Ci capisci? Non puoi andare dalla padella alla brace. La mia chiesa, sono una chiesa evangelica, sono una chiesa cattolica, vabbè... Ci sono chiese veramente mezze morte, però non è che sono tutte proprio... Ci sono chiese che, insomma, il Vangelo lo predicano, no? E allora non dovete abbandonare troppo presto se non sapete cosa state facendo. Cioè, non uscite, non lanciatevi fuori da una barca che traballa, una barchetta, per lanciarvi nella tempesta. Mm-hmm. Poi nuotate,
sì,
capisce?
Sì, sì.
Una chiesa, diciamo, mezza addormentata è meglio di nessuna chiesa. Cioè, almeno lì il Vangelo te lo leggono. Però state attenti, non crede a tutte le stupidaggini che dicono, che le cose che per mantenere la gente a dormire. Cioè, cercate di leggere la Bibbia, benedetti. Cioè, se voi studiate la Bibbia in ginocchio tutti i giorni, disperati, e poi dopo un po' capite le stupidaggini che predico, che non sono bibliche, no? Certo, loro lo interpretano a loro modo, e certo, vi mandano all'inferno se voi non fate questo. È così triste come le pecore sono. Comunque, vi dico, non uscite da una chiesa se non avete qualcosa di meglio, ecco. Quindi non uscite a meno che Dio non vi guida altrove. Uscire da una chiesa, da una padella, per andare alla brace, insomma, ecco, mm-hmm. Per entrare nel buio. Restate dove siete finché non capite chiaro la volontà di Dio. Dovete essere disposti perlomeno ad essere una chiesa attiva a casa vostra. Io non sono a favore di uscire da una chiesa se per lo scopo di isolarsi, assolutamente no. Non puoi uscire da una chiesa conciata male per andare a conciarti peggio. Non uscite solamente perché una chiesa ha pochi frutti, per poi ridurvi a portarne persino di meno, no? Uscitene solo se lo sentite nel cuore da parte di Dio.
Per fare meglio fuori.
Per fare meglio, no? E che i frutti che seguiranno lo confermano. Capito? A me a volte mi scrivono e gente che si lamenta solamente. La mia chiesa non mi aiutava, non mi dava aiuti, avevo bisogno di soldi, mi serviva questo, mi serviva... Comunque la chiesa non è una vacca da mungere, la chiesa è dove tu porti. E poi la chiesa farà quello che può. La gente pensa che la chiesa è una vacca da mungere. Quindi anche se una chiesa è mezza addormentata, io non sono d'accordo che questa chiesa mezza addormentata deve mantenere tutti quanti. E non è possibile. Anche il Vecchio Testamento era proibito, dice non ti presenterai davanti al Tempio a mani vuote. E la vedova che aveva due spiccioli, in Luca 21, Gesù l'ha benedetta che ha dato due spiccioli. Quindi anche le vedove con due spiccioli, che hanno tutto quello che hanno, Dio benedice se portano al Tempio. Poi sarà il compito del pastore usarle per evangelizzazione. Se invece la usano per le pietre morte e le panchine morte, se la risponderà con Dio. Ma tu devi fare il tuo dovere, quindi dare la tua decima alla chiesa che appartieni. Non deve essere la mia, deve essere un'altra. Sono comandamenti biblici. Quindi non vi isolate, non uscite da una chiesa perché ha pochi frutti. Uscitene solo se Dio vi guida. E poi se i frutti lo confermano. Uscite dalla chiesa, dovete portare più frutti dalla chiesa a cui uscite. Non puoi uscire perché era mezzo addormentata e tu diventi completamente in letargo. Sì. Torna indietro e almeno ogni tanto ti svegli in quella chiesa mezzo addormentata, d'accordo? Cioè, se non sai fare una chiesa in casa, per cortesia, sta dove sei. Frate Giuseppe non è a favore che le pecore escono dalla chiesa mezzo addormentata, capito, per andare a dormire del tutto, d'accordo? Sono i frutti in Cristo. Se avete i frutti in Cristo, allora tutto va bene. Andate avanti, quindi avanti con tutto il cuore per Gesù, e nessuno potrà esservi contro, perché Gesù vi proteggerà, vi guiderà, vi rifucillerà, vi nutrirà. Quindi non uscite da una chiesa solo per andare a casa vostra con tua moglie a lamentarti dalla chiesa che sei uscita perché era conciata male, se tu sei conciato peggio. Angela.
Alberto continua, ha detto che passai un lungo periodo buio nella mia vita, fino a quando ho scoperto voi di Radio Blast. Adesso io vi seguo sempre, ascoltando gli insegnamenti delle scritture, e ho iniziato a dare il messaggio di salvezza alle persone reali e virtuali per mezzo dei social network.
Ok, per mezzo di come tu potrai. Dio ti benedica, fratello. Allora avanti, avanti tutta con l'evangelizzazione. I nostri veri fratelli trovano sempre il modo di evangelizzare.
Grazie Gesù. Quindi ha passato un momento buio, però poi si è rialzato e adesso è più attivo di prima, quando era parte delle chiese evangeliche. Quindi ringraziamo Dio per questo. E poi Alberto continua. Alcune persone, come in Romani 10 verso 9, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. E alcune persone hanno ricevuto Cristo. Quindi l'unica cosa che conta per me è passare il messaggio della salvezza e i tempi della fine.
Amen, 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 amen. Il messaggio della salvezza, bene o male, le chiese lo passano, anche se danno una salvezza a metà, cioè una salvezza con la cordicella attaccata.
Appena che si può perdere.
Non cammini secondo le regole della nostra Chiesa, ce la riprendiamo.
Sì.
Ce la riprendiamo attraverso le nostre dottrine, cioè Dio se la riprenderebbe, virgolette. Non è vero. Non è vero! Salvezza gratis, pagata col sangue di Gesù.
Amen.
Se l'ha ricevuta gratis, perché devi pagare per tenerla, no?
È vero,
è
sì.
Come se tu mi regali, Tommy, mi regali un profumo, mi dici, guarda, frate Giuseppe, qui c'è il dopo barba. Grazie! È gratis. Ah, è gratis, sì, benissimo. Però ogni giorno devi pagarmi qualcosa. Se no, io me lo riprendo. Che regalo è?
Mm-hmm.
Ci siamo?
Sì, sì, sì.
Quindi guarda, bravo fratello, passa il messaggio della salvezza, e quindi la salvezza, molte chiese la predicano, ok? Qualcuno la predica anche bene, però il messaggio del tempo della fine no, non lo predicano, e questo è triste, perché adesso arriverà una tempesta, il tempo della fine, e le pecore saranno prese alla sprovvista.
Ma anche la salvezza che la predicano sempre alle stesse persone per 50 anni,
esatto.
nella stessa chiesa, stesso edificio. Non è che predicano la salvezza alle pecore che hanno bisogno che
sì,
sono
certo.
perdute.
Offrono del vino un ubriaco e da bere chi sta nuotando. E uno 50 anni che ascolta il messaggio della salvezza glielo vai a ripetere. Per sfido che sono là che dormono in piedi in certe chiese. Che noia, ragazzi. Comunque... un altro motivo per cui noi spingiamo tanto l'evangelizzazione nella nostra chiesa, cioè confessare Gesù come nostro Salvatore, come dice Romani 10:9, e la confessione rimane superficiale se lo ripetiamo come una bella poesia, una frase mentale. Confesso che Gesù è mio Salvatore, non ti salva quello. Romani 10:9, chi confesserà Gesù e crede nel cuore sarà salvato. La confessione così non ti salva. Il vero significato della salvezza promessa in questa scrittura, cioè se confessi Gesù sarai salvato, è molto più profonda. Significa che solamente se confessiamo che Gesù è il nostro Salvatore, ad altre persone, in pubblico, dimostreremo che siamo salvi. Non ripetere in chiesa, davanti alle pareti, davanti a 50 persone che dicono bravo, bravo, sì, sì, battono le mani. Vai a confessarlo a chi ti prende in giro, a chi non ci crede. Confessare Gesù per la nostra salvezza significa anche... confessarlo senza vergognarsi davanti a tutti, confessare la nostra fede in Cristo a chi lo bestemmia, confessarlo a chi lo deride, questa è la salvezza. Quando lo confessi così sai che sei salvo, ma se lo confessi davanti a una chiesa mezza addormentata, che
tutti
sono lì a fare i sorrisetti, che confessione è?
Sì, sì.
Va bene, cioè una chiesa battista diventi battista, pentecostale diventi pentecostale, cattolico dimenticato, che hai confessato? Sei diventato lo stesso di quelli dentro. Quindi, confessarlo a chi non crede, confessarlo ovunque possiamo, spesso anche dove non possiamo, e quindi avanti così. E solo allora, amati fratelli, sappiamo di essere possessori della vera salvezza di Cristo, e che questa non è solo un'illusione di religiosità. Solo allora siamo sicuri di averla, e che il diavolo non può farci niente, non può dirci niente, non può condannarci, perché allora sapremo che siamo figli di Dio. Quando lo facciamo per il suo interesse e non per il nostro, non solo per salvarci. Confesso per salvarmi, grazie, un bel guadagno. Confessarlo per il guadagno di Dio, confessarlo perché Dio vuole, virgolette, guadagnare anime per la sua nuova Gerusalemme. In questo, cioè, si distinguono i cristiani veramente salvati da quelli che si illudono di esserlo. Quando l'interesse del regno di Dio e delle sue pecorelle da raggiungere vengono prima del nostro interesse e del nostro regno terreno, come è scritto, leggiamolo. Ma ti ha dato delle scritture?
Sì,
ce l'hai lì, c'è Matteo 7:21.
Matteo 7:21. Sì. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori.
Quindi non è che stai dicendo andate all'inferno, stai dicendo allontanatevi. Nel regno di Dio mica tutti sono sposa di Cristo. Ci dice nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, Giovanni 14, molte dimore. Ci sono delle dimore dove andranno quelli che non sono la sposa di Cristo. L'importante certo, è importante salvarsi, però non è che siamo arrivati al mare. Bisogna conoscere Gesù e ancora quella non basta, bisogna essere conosciuti. Questi conoscevano Gesù, ma Gesù non conosceva loro e non li voleva conoscere. Cosa dice Alberto? Dici che altro?
Dice: con l'aiuto di Dio e i suoi figli come voi mi state aiutando a diffondere il messaggio. Amen.
Amen. Questo è il
nostro premio. Sapete, purtroppo, le chiese evangeliche non sono state di buona testimonianza. Purtroppo, Giuseppe, è come lo spieghi tu alla radio riguardo a ciò.
E non è che solo chiese evangeliche, naturalmente ci sono delle eccezioni, anche tutte le chiese in generale, ormai le chiese sono al 90% morte e ci è rimasto un pochettino di focarella sotto la cenere. È triste, preghiamo che la sposa di Cristo, prigioniera di queste chiese belle addormentate nel bosco, ok, possono, come si dice, reagire al bacio del principe, no? Bella addormentata, principe lo bacia. Sono chiese addormentate nel bosco che reagiscono al bacio del principe, che è il principe Gesù, che si svegliano dal loro stato di coma religioso, stato comatoso, e si arruolino nell'esercito di Cristo.
Amen, amen. Pregate per me, per la protezione e per propagare sempre di più il messaggio di Cristo. Preghiamo gli uni per gli altri. Il Signore protegga anche a voi e vi guidi come Lui vuole. Vi saluto con un abbraccio affettuoso. Fratello Alberto.
Ti benedica, Albertino. Amen. Arzillo e sveglia sto fratello. Andiamo avanti, gloria al Signore.
Amen.
Angela, a te la parola.
Mi viene in mente il versetto: chi cerca trova. Fratello Alberto ha visto la condizione delle chiese e ha visto che le dottrine non erano bibliche e ha cercato, anche se è stato un periodo di buio. Ha cercato e ha trovato questa verità che lui cercava. Okay. E adesso sta diffondendo la parola, sta evangelizzando, dando la salvezza. Benissimo. È diventato attivo.
Gloria
al Signore.
Amen. 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 Alleluia.
E ti leggo un altro messaggio sul soggetto delle chiese, la condizione delle chiese di oggi. Mm. Un messaggio ricevuto da parte di Paolo.
Ok. Ciao Paolo, Dio ti benedica. Ci seguono, no?
Di solito sì, di solito ci sono.
Se ci siete, battete un colpo, mandate un'email.
E voglio dire che Paolo, che fa parte di queste chiese, e proprio sa la condizione delle chiese di oggi, perché ha anche 70 persone sotto la sua cura.
Mm-hmm. E preghiamo per lui, sì, è una responsabilità.
Sì, e quindi veramente vede la realtà nelle chiese. E dice: buongiorno chiesa e pace a te.
Pace a te, Paolino.
Sono scioccato. Ieri sera ho visto in televisione, sul programma italiano Presa Diretta sulla Rai, che si sono uniti la comunità valdese, la comunità di San Egidio e la Federazione Gli Evangelici per creare un corridoio umanitario andando in Libia con le navi italiane e prendere i profughi e portarli in Italia e dare loro una sistemazione.
Quindi la comunità Egidio, se non mi sbaglio, è cattolica, la valdese è evangelica e poi c'è la federazione evangelica. Si stanno mettendo tutti insieme praticamente per organizzare una protezione in questo tempo della fine per gli immigrati, cioè sono quasi tutti musulmani. C'è mica questi si prendono cura dei cristiani, vanno a prendere cura dei musulmani. Il che non sarebbe una brutta idea, però Gesù non è che è andato in giro a mandare navi a raccogliere i pagani, andava lui dai pagani e gli dava il Vangelo, e se non voleva il Vangelo andava oltre. Cioè praticamente questi stanno diventando praticamente delle organizzazioni sociali, opere sociali, e per proteggere in questi tempi protezioni per le pecorelle, virgolette, pecorelle islamiche. Cioè praticamente queste chiese sono nella più totale confusione, non hanno capito niente. Gesù ha detto in Matteo 10: andate a cercare le pecore, non andate a cercare gli islamici, i musulmani, eccetera. Se andate da quegli altri, sì, ma con il Vangelo, non per portarli con le navi qui che possono riempire le chiese, che vanno poi a predicare il Corano nelle chiese cristiane. Vai avanti, Angela.
Anche gli evangelici si sono uniti a loro, non ci posso credere.
Ma non chiamateli evangelici, sono mortelici, morti. Quale evangelio? Il evangelio gli è rimasto niente a questi. Il vero evangelico non è mica così. Il vero evangelico lo vede in giro evangelizzare. Andiamo avanti.
Allora è vero, anche gli evangelici o parte di loro sono in una coppa di stordimento.
Assolutamente sì.
Si sta alimentando l'ascesa dell'anticristo e non se ne rendono conto.
Bravo Paolo, sono d'accordo con te, giusto.
Le scritture sono vere. Hanno la verità e ci conducono verso i tempi della fine.
Amen.
Grazie, fratello Giuseppe. sei un luminario acceso pieno di luce e verità.
Bene, diamo la gloria al Signore, ma comunque non è che solo io devo essere una luce nel tempo della fine, ma tutti noi siamo chiamati ad essere una luce, ma anche tu Paolo e la tua Chiesa siete una luce. Bene, oh, che è successo Angela? Sta tossendo, andando a fare la passeggiata che deve tossire, poverina. Dio ti benedica Angela, ti protegga. Va bene, finisco io il messaggio di Paolo. E Paolo conclude: vi amiamo, Chiesa dello Spirito degli ultimi tempi. Amen. Fratello Paolo, il panettiere. Amen. Ti benedica Paolino, grazie. Sempre incoraggiante. Un abbraccio a tutti i fratelli lì. Guarda, la luce che io ho e tu hai, abbiamo, è Gesù. Le religioni statalizzate seguiranno l'anticristo. E così come hanno cooperato con il nazismo, fascismo e comunismo, le chiese statalizzate coopereranno con l'anticristo che viene. Stanno già cooperando, perché sto piano di riempire l'Europa di immigrati islamici non è mica del Signore, è un piano del nuovo ordine mondiale. E quindi queste chiese non hanno capito assolutamente niente. Queste sono le chiese che riceveranno il marchio della bestia, sono convinto. Allora, Isaia 56, 10 e 11, parla delle chiese mezza morte. I guardiani di Israele sono tutti ciechi, senza intelligenza, tutti cani muti, incapaci di abbaiare, sognano e stanno sdraiati, amano sonnecchiare, sono cani ingordi che non sanno cosa sia l'essere sazi, pastori che non capiscono nulla. Sono tutti volti alla propria via, ognuno mira al proprio interesse, dal primo all'ultimo. Questa è la triste storia del popolo di Dio. Era più il tempo che era giù che il tempo che era su. Le religioni cooperano con i governi anticristo, come queste chiese che vanno, cioè, invece di predicare il Vangelo, vanno importare gli immigrati. Sono islamici, questi hanno già dichiarato che vogliono liberarsi del Vaticano, dalle chiese evangeliche, del cristianesimo, che poi non c'è neanche bisogno degli islamici per liberarsi del cristianesimo in Europa. Il cristianesimo in Europa è già morto, si è venduto per 30 denari d'argento al materialismo del mondo, 30 denari d'argento, e adesso si stanno infilando il cappio intorno al collo, sono saliti sullo sgabello, va bene? Cioè stanno addirittura importando gli immigrati. Gli immigrati dovranno solo dare una pedata allo sgabello e le chiese saranno lì a penzolare sul cappio del materialismo e del marchio della bestia. Quindi, perché guidati da pastori, come dice Dio qui, Isaia 56, i guardiani di Israele sono tutti ciechi, senza intelligenza, cani muti incapaci di abbaiare. Il cane deve abbaiare, avvertire. Io sono qua a abbaiare, hai capito? Io non sono pastore tedesco, sono pastore del cielo. Sto abbaiando, dice, stanno arrivando gli immigrati, fra poco vi faranno salsicce voi addormentate nelle chiese. Quindi le religioni che cooperano con governi anticristo, voglio dire, non vogliono perdere i piccoli ossa, le piccole ossa che il diavolo getta loro da rosicchiare, piccoli ossa di come esenzione delle tasse, riconoscimento dello Stato, le loro congregazioni addormentate in piedi a credere qualsiasi bugia venga loro predicata dai pulpiti morti. Queste chiese stanno beneficiando, queste chiese beneficiano degli introiti dello Stato, capito? Per questo che si vendono. E stanno benedicendo i piani dell'anticristo, cioè ricevere gli immigrati. E presto i loro falsi profeti li guideranno al prossimo passo, a ricevere il microchip, il marchio della bestia, senza nemmeno capire che si tratta del marchio della bestia. Come dice secondo i Tessalonicesi 2, 10 a 15. Ce la fai a leggere, Angela? Vado avanti io.
No, provo io. Secondo Tessalonicesi 2, 10. Con ogni tipo di inganno ed iniquità a danno di quelli che periscono, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore, perché credano alla menzogna. Affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma se sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati.
Quindi questi qui che vanno in giro a raccogliere gli immigrati islamici invece di andare a cercare le pecore di Gesù, io sono convinto che questi non sanno non sanno cosa sia la salvezza di Gesù. Questi sono pronti a ricevere il marchio della bestia. Chiese evangeliche, cattoliche, pronti, prontissimi. Vai avanti, verso 13.
Ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, amati fratelli del Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità.
Capite, fratelli, che capite questi messaggi, queste scritture, perché siete stati eletti da Dio a capirle. Perché sono stati eletti questi fratelli? Sono più belli degli altri? No. Perché hanno aperto il cuore, sì, hanno cercato Gesù, Gesù si è fatto trovare e si è fatto conoscere, e adesso conoscono Gesù e riconoscono la sua voce e la sua voce che stanno seguendo. Andiamo avanti.
A questo egli vi ha pure chiamati per mezzo del nostro Vangelo, affinché otteniate la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Così dunque, fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che vi abbiamo trasmessi, sia con la parola, sia con una nostra lettera.
Alleluia, gloria, gloria, Signore. Amen.
Amen, amen.
E questa è Paolo, la mia risposta, Paolo, a quello che hai detto. È così. Infatti, preparatevi, fratelli, perché sta venendo la grande tempesta. E quindi dobbiamo prepararci a quello che succede.
Amen. E infatti, a riguardo di questa tempesta e a riguardo delle chiese, il Signore ti ha dato stamattina un messaggio nuovo, una profezia, un messaggio direttamente da Gesù che vogliamo sentire adesso.
Sì, in effetti stavo pregando in questi giorni chiedendo al Signore, c'è un po' di confusione in giro tra appunto questi evangelici ed altri che stanno preparando degli ovili della carne, con la benedizione dello Stato, con introiti dello Stato, e aprono la loro chiesa a questi islamici, e perché adesso vengono tempi brutti, e guerre eccetera, vogliono proteggere gli immigrati, e questo praticamente è una mistificazione, un inganno, sono banconote false. Non è il messaggio vero di Gesù. La Bibbia profetizza che il tempo della fine saranno le pecore, la sposa di Cristo essere protetta, non gli islamici.
Infatti sì, l'ovile deve essere per le pecore, e non sappiamo quanti di questi islamici sono pecore.
Infatti questa lettera che Paolo ha scritto, questo che Paolo ha detto, è profetico quello che ha detto. Praticamente lui sta analizzando, sta interpretando che praticamente le chiese si sono messe al servizio degli islamici. Questo già lo sappiamo, però lui lo interpreta scioccato, orripilato, capito? Lui vede, ci sono fratelli come lui che vedono quello che succede, altri ascoltano la televisione, mica capiscono, interpretano gli eventi mondiali in base alla Bibbia, no, ascoltano la televisione, ma buttate quella televisione nelle immondizie, per cortesia, ma non capite, la televisione è lì per programmare, si chiamano programmi TV, perché? Per programmare la zucca di quelli che ascoltano. Arrivano queste ragazze, come si chiamano, le veline, queste ragazze shock, con i tacchi di mezzo metro, tutti scioccati, questi con la cravatta, seri, se tu ascolti il telegiornale, hai l'impressione che quello che parla sa cosa sta dicendo. Cioè ti dà l'impressione che lui ci crede a quelle cose. Lui sta leggendo un copione. È un teatro, non è mica quello, non è mica la bella ragazza o bell'uomo che legge le notizie che ti sta dicendo queste cose.
Sì.
Scelgono quei presentatori che con uno sguardo penetrante che dice: è così, sai, se te lo dico io, è così. Lui non sa niente, lui sta leggendo un pezzo di carta scritto da magari uno con tre microchip nel cervello e glielo sta passando. Ok, andiamo avanti. Allora io pregavo su queste cose. Va bene, anche sul messaggio di Paolo, che lo abbiamo ricevuto alcuni giorni fa, e pregavo, Signore Gesù, il rifugio per il tempo della fine, sono giorni, così. E poi finalmente stamattina, prima di svegliarmi, Gesù me l'ha dato, guarda.
Prima di svegliarmi?
Prima di svegliarmi.
Mentre dormivi?
Sì, mi sono svegliato, e sai, io ho una memoria non molto lunga, sai che c'ho la MP4.
Sì.
C'ho piccolo MP4 che vado in giro attaccato al collo con tutta la Bibbia, l'audio, Radio Blast, c'è tutto lì dentro, no? Quando il diavolo mi annoia un po', che clicco, ascolto un po' di parola. E allora lì c'è anche il registratorino, in questo MP4 e ho registrato sottovoce, perché per non svegliare mia moglie che era a fianco lì che dormiva. Ho registrato il punto, che se registro il punto,
sì,
poi il resto viene, no?
Sì, sì.
E poi mi dimentico, sai che di Gesù il seminatore semina, uh-huh, e il seme vengono gli uccelli e se lo mangiano. E cosa sono gli uccelli? E Gesù ha detto: gli uccelli è il diavolo, uh-huh, che ruba la parola. Quindi Gesù dà la parola, il diavolo la ruba. Quindi Gesù mi parla, subito il diavolo la ruba, perché cammino sempre con due taccuini in tasca, quattro penne, sempre. Mi vedi mai senza penne e blocchetti?
No, è vero.
È impossibile,
sì,
perché magari sono in un posto,
è vero, sì,
e Gesù mi parla, devo scriverlo, perché sennò poi le pecore che gli dico, mi sono dimenticato, bravo, pastore infedele. Invece non posso essere infedele, sennò ciao. E allora mi sono messo a registrare sottovoce, tutto, ho fatto anche fatica a capirlo dopo. Comunque ci sono riuscito, che non potevo mica svegliare Deborah. Finalmente ho finito, mi giro, dico, guardo Deborah e dico, meno male che non l'ho svegliata. Allora vedo lì che con gli occhi chiusi che mi sorride. E dico, ok Deborah, buongiorno. Fa, buongiorno. Quindi no, evidentemente non era abbastanza sottovoce. Il messaggio che mi ha dato si chiama Il mio ovile di protezione. Volete ascoltarlo?
Sì.
Allora, dammi il via. 3, 2, 1.
Andrew, help me.
3, 2, 1.
Alleluia, alleluia. Messaggio di Gesù, profezia. Dice il Signore: io vi ho creato una chiesa per essere presente nel bisogno, per curare i miei agnellini. Vi ho già reso invisibili al diavolo ed egli non può raggiungervi. I miei angeli non glielo permettono, ma dovete continuare a seguire la direzione e il disegno che vi ho dato. L'ovile che vi ho mostrato è la mia arca di Noè di questo tempo della fine, un'arca che i nemici non possono vedere. Per loro è invisibile, la potranno vedere solo le mie pecore, quindi è visibile ed invisibile. Ma vi metto in guardia: vi saranno di quelli che vorranno costruire questo rifugio in modo diverso, secondo disegni più logici, dettati dalla loro mente carnale e razionalità dell'illuminismo umano che io chiamo tenebre. Vi mando per essere un ovile, per rifocillare e proteggere le mie preziose pecorelle, la mia sposa, la quale ho giurato per amore del mio nome di proteggere, la mia donna, che il dragone malvagio ha determinato vorrebbe distruggere, ma non vi riuscirà, perché io il Signore sono il vostro baluardo e ho già delimitato i margini e confini del suo potere. Io sono il Signore. L'ovile che state costruendo non ha limiti e può ospitare tutti che io vi mando, ma solo chi ubbidirà alla mia guida vi sarà protetto. Sarà un ovile visibile ed invisibile. Visibile le mie pecore che potranno vedere e trovare il mio immediato rifugio, il mio cibo dallo spirito, il mio amore, la mia presenza, la comunione con i fratelli, la mia chiesa dallo spirito. Io sono il pastore. E anche un ovile che i vostri nemici non potranno vedere, perché sarà nascosto dalle mura della mia saggezza celeste, un muro che la vista del diavolo e dei suoi non possono penetrare. Avvertimento: vi saranno chi vi dirà di costruire l'ovile a modo loro, secondo l'intelligenza della loro mente, in modo più tradizionale, più logico, come i falsi ovili e le false chiese edifici del mondo. Vi saranno anche chi crederà di star seguendo, diranno loro, le scritture. Ma io non darò loro il discernimento delle mie scritture, perché ho riservato questo dono solo a chi ubbidisce al mio Spirito Santo di unione, unità, umiltà, ubbidienza. Costoro stanno solo seguendo la loro superbia di religiosità. Vengono a voi, ma io non li ho mandati. Come è scritto?
Daniele 11:34. Quando saranno travolti, riceveranno qualche piccolo aiuto, ma molti s'uniranno a loro con false apparenze. Galati 2, verso 4. Anzi, proprio a causa di intrusi, falsi fratelli, infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, con l'intenzione di renderci schiavi. 1 Giovanni 2, 18 fino a 20. Fanciulli, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire. E di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è avvenuto perché fosse manifestato che non tutti sono dei nostri. Quanto a voi, avete ricevuto l'unzione del Santo e tutti avete conoscenza.
Gesù continua: io vi dico, non li ascoltate. Riconoscerete i miei veri profeti dai loro frutti e risultati buoni. Riconoscerete i falsi profeti che vengono a voi con parole e sermoni perfetti, ma ammancheranno dei miei frutti e semineranno divisione, come è scritto.
Tito 3, verso 10. Ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo.
Non li ascoltate. Se ascolterete e seguirete la mente carnale, costruirete alla maniera delle chiese del mondo. Non potrete perdurare, perché le chiese edificio del mondo sono idoli, costruiti secondo la saggezza delle loro menti carnali. Il dragone non avrà difficoltà a raggiungerle e distruggerle. La distruzione di cui parlo, di queste chiese disubbidienti, non sarà necessariamente una distruzione materiale. Queste chiese saranno distrutte nello spirito. Inizieranno ad adorare Satana sui loro altari. Molte di queste chiese hanno già iniziato a farlo. I cuori di molti dei loro pastori e preti sono dei nidi di aspidi, di scorpioni, di demoni, che cercano di guidare la mia chiesa al loro stesso inferno. Destino che sarà sigillato irrimediabilmente dal marchio che la bestia che scende dall'abisso istituirà presto. Ecco, ve l'ho detto. Avvertite, comunicate il messaggio, suonate la tromba coi mezzi che io vi ho abbondantemente dato: internet, i siti, la radio, i volantini, i CD, DVD, messaggi ai gruppi, alle chiese che ancora frequentate, datelo di persona in persona, alla vostra famiglia, agli amici, con saggezza nei vostri posti di lavoro, per le strade, sugli autobus, su aerei, datelo ovunque e sempre, come ho detto al mio profeta.
Ezechiele 3, 17 e 18. Figlio d'uomo, io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando tu udrai dalla mia bocca una parola, tu le avvertirai da parte mia. Quando io dirò all'empio, certo morirai. Se tu non lo avverti e non parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua malvagia e salvargli così la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità. Ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Geremia 1, da 5 a 17. Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal tuo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Io risposi: ahimè, Signore Dio, io non so parlare, perché non sono che un ragazzo. Ma il Signore mi disse: non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Poi il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Vedi, io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni, per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per costruire e per piantare. E il Signore mi disse: dal settentrione verrà fuori la calamità su tutti gli abitanti del paese, poiché ecco, io sto per chiamare tutti i popoli dei regni del settentrione, dice il Signore. Essi verranno e porranno ognuno il suo trono all'ingresso delle porte di Gerusalemme, contro tutte le sue mura all'intorno e contro tutte le città di Giuda. Pronunzierò i miei giudizi contro di loro a causa di tutta la loro malvagità, perché mi hanno abbandonato e hanno offerto il loro incenso ad altri dei e si sono prostrati davanti all'opera delle loro mani. Tu dunque, cingiti i fianchi, alzati e di loro tutto quello che io ti comanderò. Non lasciarti sgomentare da loro, affinché io non ti renda sgomento in loro presenza.
Ecco, e così ora dico a voi. Io ho costituito ciascuno di voi come mio proclamatore della mia parola in questo tempo della fine. Ciascuno di voi, voi chiamate ad essere mia sposa, è davanti a me un piccolo Gesù. Andate quindi e non temete, perché il Signore, l'Onnipotente, il Poderoso, l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, io sono con voi e nulla potrà farvi del male. Io sono il Signore. E come dissi di Noè, dissi a lui di costruire l'arca, perché io avrei mandato 40 giorni di diluvio sulla terra. Così ora dico a voi, continuate la costruzione degli ovili, secondo le istruzioni che vi ho dato, perché non saranno 40 giorni di diluvio, ma saranno 1260 giorni di fiumana per bocca del dragone Satana, come è scritto.
Apocalisse 12, 14. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi, e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Il serpente gettò acqua dalla sua bocca come un fiume dietro alla donna, per farla travolgere dalla corrente. Ma la terra soccorse la donna, aprì la bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva gettato fuori dalla sua bocca. Apocalisse 12, verso 6. Ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, per esservi nutrita per 1260 giorni.
Il mio ovile in questo tempo della fine sarà presente nel momento del bisogno della mia pecorella, ma invisibile dalla tribolazione e dalla persecuzione. Io ho reso un ovile dello spirito e non della carne. Le capre mormorano e si lamentano perché diranno: dovrebbe essere fatto secondo la loro fede, le loro idee, e per questo non verranno e al momento del bisogno si troveranno fuori. Io sono il vostro pastore, ascoltatemi e vivrete. Ma quelle che non sono delle mie pecore non mi riconosceranno, perché non mi conoscono. Non capiranno e non seguiranno, non ubbidiranno alla mia guida e la direzione del mio spirito, ma preferiranno seguire la via larga, la via comoda del mondo religioso. E quando la tempesta si abbatterà su di loro, si troveranno fuori dai miei ovili di protezione, perché così hanno scelto. Come è scritto?
Primo Timoteo 6, da 3 a 5. Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è conforme alla pietà, è un orgoglioso e non sa nulla, ma si fissa sui questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contese, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni di persone corrotte di mente e prive della verità, le quali considerano la pietà come una fonte di guadagno. Matteo 15, verso 14. Lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi. Ora, se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Osea 4, 17. Efraim si è unito agli idoli, lascialo. Geremia 5, 31. I profeti profetano bugiardamente. I sacerdoti governano agli ordini dei profeti e il mio popolo ha piacere che sia così. Che cosa farete voi quando verrà la fine?
e alla fine viene: venite a me, quindi, e troverete erba verde, acqua in abbondanza e protezione sicura dalla tempesta che già soffia. Come guidai tutti gli animali a Noè, così io mando le mie pecorelle agli ovili giusti, dove saranno protette. Le mie pecore conoscono la mia voce, e un estraneo non seguiranno, perché non conoscono la voce degli estranei, ma la mia voce conosceranno attraverso i miei sottopastori. A loro basterà una sola parola dalla mia saggezza, ed esse sapranno e la riconosceranno, e mi seguiranno.
Fine di messaggio di Gesù. Amen.
Per seguire me, che ha spezzato i compromessi con il mondo. Solo, solo per piacere a me. Dove sono i giovani in Babilonia? Hanno scelto essere bruciati che cadere. Dove sta Daniele che mi adorava? E dove Giuseppe la sua santità? Dove sta il bambino che ammazzò il gigante? Dove sono i successori di Giosuè?
Fratello Giuseppe, è vero quello che il Signore ha detto in questa profezia, che molti preferiscono seguire la via comoda e larga del mondo religioso e poi quando verranno i giorni più difficili si troveranno fuori dai ovili di protezione del Signore perché non si sono preparati. Adesso è comodo, adesso è più facile solo accontentarti di andare domenica mattina alla chiesa, cantare, amare Gesù. Sì, e credo che sono sinceri, credo che anche lo amano con sincerità, ma non ubbidiscono la parola che dice andate a evangelizzare, preparatevi per il tempo della fine, non solo essere, fare parte di un cristianesimo comodo, ma ubbidire la parola, è quello il vero cristianesimo.
Dio ci ha dato un esempio, penso che è stato l'arcivescovo di Mosul che ha mandato un messaggio al Papa dicendo la Chiesa ci ha abbandonato, qui ci stanno uccidendo tutti, sta avvenendo un genocidio, e il vescovo cattolico ha detto, l'arcivescovo credo che era, o vescovo, arcivescovo, ha detto la Chiesa ci ha abbandonato. La Chiesa cattolica è andata in balcone, ha fatto quattro prediche, rimproverando i capi di Stato, eccetera, che poi non hanno fatto niente neanche loro. E poi la Chiesa è tornata con questo nuovo Papa anche a interessarsi di aprirsi agli omosessuali, aprirsi alle lesbiche, aprire le chiese ai musulmani, cioè praticamente questa Chiesa è già sotterrata, c'è solamente il piede che spunta dalla tomba e basta. E dispiace, come dicevi tu prima, che ci sono milioni di pecore ignoranti, ignorantissimi, non capiscono niente di Bibbia, e stanno seguendo un uomo, un leader, dei leader. Non parlo solo della Chiesa cattolica, poi la Chiesa evangelica, come Paolo ci diceva, sono più morti che vivi. E allora questa è attuale, questa profezia del Signore, perché, come dicevo, quello che è successo in Iraq, dove il diavolo, con la scusa della guerra tra ISIS, islamici, e America e Occidente, questa è una scusa che il diavolo usa per distruggere le chiese cristiane. Le chiese cristiane non danno nessun fastidio a nessuno. Le chiese cristiane non danno nessun fastidio all'ISIS. Infatti anche lì dormivano come tutte le parti. La guerra era una scusa, come Hitler in Germania, con la scusa della Seconda Guerra Mondiale, ha potuto fare quello che veramente gli stava a cuore, distruggere gli ebrei. Infatti alla fine della guerra i tedeschi, la stragrandissima, ma quasi tutti i tedeschi, non sapevano dei campi di sterminio. Non sapevano che Auschwitz era Auschwitz. Pensavano che Auschwitz era un campo di lavoro. Come dice Albrecht Freit, non so in tedesco, comunque c'è scritto, quando siamo andati a visitare Auschwitz, quando eravamo in Polonia, siamo vicino a Cracovia, c'è Auschwitz, che in polacco si dice Oswiecim. Siamo andati a visitarlo e all'entrata c'è questa scritta, non mi ricordo in tedesco è scritto, e comunque in italiano si dice il lavoro vi rende liberi, una mistificazione del messaggio di Gesù, la verità vi farà liberi. Hitler diceva il lavoro vi farà liberi. Quindi ufficialmente erano campi di lavoro, i tedeschi mica lo sapevano. Infatti come il caro gentile presidente Bush ha pensato bene di organizzare Guantanamo fuori dall'America, dove aveva mano libera di torturare, quello che gli pareva, così Hitler ha creato Auschwitz fuori dalla Germania. I tedeschi non sapevano. Questo non è che li scusa. I tedeschi andranno all'inferno senza bisogno del diavolo. La gente non va all'inferno perché Adamo ed Eva hanno peccato, peccato originale, il diavolo. E no, no, vanno all'inferno per i peccati loro.
Sì, perché rigettano Gesù.
Sì, certo. Quindi i tedeschi che hanno seguito Hitler sono colpevoli altrettanto come Hitler, non è che tutto colpa di Hitler.
No, no.
Qui si parla solo di Hitler e del nazismo, ma parliamo dei tedeschi, mm-hmm. solo di Mussolini, ma parliamo degli italiani che erano lo hanno seguito,
sì.
Che poi si è messo a votare Democrazia Cristiana. Parliamo di loro, non mica Mussolini senza gli italiani non sarebbe esistito. I popoli hanno le guide che si meritano, non è che l'America adesso ha dei presidenti posseduti, perché no, è perché gli americani sono posseduti, la stragrande maggioranza. Quindi adesso nel tempo della fine diciamo serviranno ovili, l'arca di Noè, tanti ovili, e il Signore ci ha guidato a preparare la nostra parte qui, e non ce ne sono molti in giro. Non è che tu guarda dove ti pare, internet qua e là, non se ne parla. E un po' questi ovili che stiamo preparando sono un po' come l'eccezione, perché i pastori sono pochi in giro. Sono tutti lì a baciare i piedi di Matteo Renzi, la Merkel, Obama e compagnia bella. O preparare, noleggiare barconi per aiutare gli immigrati.
Adesso sì, ciechi guide anche di quello.
Ciechi guide di ciechi. Quindi il Signore ci sta dicendo questa profezia, durante la tribolazione, va bene, sarà molto importante l'unità. La protezione durante la tribolazione passerà essenzialmente attraverso l'unità. Va bene, il diavolo cercherà di attaccarci, lo sta già facendo, però il Signore ci ha mostrato, abbiamo una protezione, come questa profezia l'ha detto, dice siete, c'è il mio muro della saggezza, intorno, che il diavolo non può entrare, va bene? E il Signore ci ha mostrato delle regole, capisci? Di non fare riunioni a casa nostra, eccetera, perché arriveranno anche dei Giuda. E quindi non ci sono riunioni, nessuno sa dove sei, i Giuda non possono andare a dire Gesù abita sul Monte degli Olivi, grazie a 30 denari. Giuda era molto religioso, mica è andato a tradirlo da Ponzio Pilato, è andato dai farisei, era religioso Giuda. Attenzione alle religioni, l'arma più potente del diavolo sono le religioni, in base anche a Matteo 15. Quindi diavolo ci attaccherà, noi e altri come noi, nel mondo, tramite le divisioni tra fratelli, come ha fatto il Nuovo Testamento, come vediamo in 2 Corinzi capitolo 11, come vediamo nei Vangeli con Giuda, eccetera. Il numero uno, la cosa principale, sono le religioni che ti attaccheranno. Va bene, quindi attenzione. Quindi prepariamoci per quello, servirà discernimento e non si tratterà di organizzare chiese o vili sullo stile di congregazioni della domenica mattina. Tu arrivi, scaldi la panca, dai un'offertina, sono un fratello. No, tu non sei un fratello, perlomeno non parte dalla nostra chiesa. Sei un fratello come tutti nel mondo. Tutti i cristiani nel mondo sono nostri fratelli. Ci sono fratelli mormoni, fratelli cattolici, fratelli evangelici, tutti i fratelli sono. Ma non siete parte della nostra chiesa. Fino a quando? Fino a quando i vostri colori non saranno dimostrati. Chiaro? E noi li chiamiamo compagni d'opera, compagni di servizio, sposa di Cristo, cioè uno può chiamarlo come vuole, cioè fratelli che sono dimostrati. Quindi sei un fratello della chiesa di Corinto, non sei un fratello della chiesa di Efeso. Perché? Perché è così. Va bene? Così era nella Bibbia. Quindi i fratelli dovranno pregare innanzitutto, prima di miracoli e il dono delle lingue, pregare per doni di saggezza e discernimento. Senza dono di discernimento la Chiesa a tempo della fine non potrà sussistere, perché il diavolo manderà dei finti fratelli, come dice in Galati 2 verso 4, finti fratelli che cercheranno, ha detto Paolo, per renderci, cercare di metterci in schiavitù. Va bene, quindi qual è la difesa? Discernimento. Io mi ricordo in Europa avevamo un ministero di caccia alle streghe, pagavamo per mettere in sezione sul giornale contro le streghe. E abbiamo parlato con la direttrice di questo giornale che era infestato di streghe. Gli ha detto questa donna, poi di questa evangelica era, e dice, ma perché il tuo giornale di streghe? E lei quasi piangendo dice, lo so, non posso fare niente perché il giornale non è mio. E questo lo so, mi spezza il cuore vedere queste streghe che distruggono. Gli ho detto, senti, metti il nostro articolo, ti diamo un articolo alla settimana, una settimana te lo pubblichi, però devi metterlo nella pagina delle streghe. E mi fa, ok, farò del possibile. E allora ci ha regalato anche uno spazio che non avevamo soldi. E allora ci ha dato uno spazio di, cos'era, 5 cm per 5.
Sì, 4
qualcosa così. 4 cm e mezzo per 5 ci ha regalato. E lì mettevamo una scrittura e via.
Sì, il resto lo pagavamo.
E poi abbiamo deciso di pagare, abbiamo preso la decima, detto, senti, investiamo la decima in questo. E allora abbiamo cominciato a prendere un quarto di pagina. Sì. E allora lì finalmente sono arrivati i soldi, cioè la decima, e abbiamo detto, investiamola qui. E allora lì... predicavo, dicevo, ragazzi, questi qui non sono la suora che fa la magia bianca, questo è il diavolo che fa la magia nera. Quale suora, del Menga qua?
Sì, perché pubblicavano le loro foto vestiti con questi abiti lunghi, con la Bibbia in mano,
sì.
Però non dicevano Bibbia, dicevano venite che vi aiutiamo con il libro sacro.
Sì.
Per questi tanti soldi e così via.
Sì, avevano le madonnine, le croci, il rosarietto, tutti questi simboli che le chiese seguono, no? E li ingannavano così. Sì. Magia bianca.
Sì,
se vuoi conquistare un amore perduto o vuoi che una donna si innamori di te, non è che, parentesi, anche se sei sposata non fa niente,
sì.
Si innamora di te, no? Poi ho parlato con una donna che aveva fatto una stregoneria e mi ha detto la stregoneria funziona circa da 3 mesi a 6, poi tutto crolla a catafascio. Ho detto la stregoneria funziona poco.
Tutto diventa peggio di prima, tutti
peggio.
Dicevano così.
Peggio, lì un suicidio... terribile. Insomma, dopo un po' le streghe sono andate dal giornale a urlare dentro il giornale, come vi permettete voi di mettere questi messaggi nella nostra pagina? Mettetelo in un'altra pagina, non in mezzo ai nostri, a noi paghiamo qui. E allora la direttrice Gloria Dio Evangelica l'ha cacciata fuori a tutti quanti, fuori di qui, questo è il mio giornale, faccio quello che voglio.
Sì, sì, sì.
E loro ci tempestavano di telefonate, dicevano dove siete, vogliamo venire a fare amicizia.
Perché ci serve aiuto, dovete aiutarci.
Insomma, quello che sto cercando di dire il Signore ci ha dato un discernimento che al telefono il Signore ci diceva chi erano. E Gesù ci dice: questa è una strega, questa è uno stregone. Questa... E il telefonato dice: ho bisogno di aiuto, una liberazione, quanto fate pagare? Uh-huh. No, come non fate pagare? No. Ma no, senz'altro fate pagare, cioè cerchiamo di incastrarci anche, no? Uh-huh. E dice: no, è stato pagato dal sangue di Cristo, perché lo fa pagare? Bene, vogliamo incontrarvi, dove siete? C'era una strega che viveva a due isolati da noi. Due isolati viveva. E hanno fatto, insomma, alla fine hanno fatto bancarotta e sono scappati tutti dalla città. Non mettevano più annunci perché i clienti li incontravamo noi di qua e di là, ma quelli prima, che Gesù ci diceva.
Prima di questo ci ha chiamato tra tante altre persone e vittime, ci ha chiamato una persona che era un carabiniere, che ha detto: sono in depressione, sono ammalato e i dottori non possono guarirmi, non dormo già da 2 mesi e non so cosa fare. Ho provato già le streghe, ecco. Gli altri annunci sulla pagina ho già provato, mi hanno chiesto soldi, non è successo niente, sono ancora ammalato. E voi quanto chiedete, quanto vi pago,
quanto fate
e come funziona? E così abbiamo parlato di Gesù, poi più tardi lo abbiamo incontrato in un parco, in un luogo pubblico, pregato per ricevere Gesù. Lui ha cominciato un cammino spirituale di crescita, studiare la parola, e in un mese è stata una guarigione progressiva. In un mese era completamente guarito,
dormiva felice,
sano, e non solo, ma ha deciso di dedicare la sua vita a Gesù, lasciare tutto il mondo indietro, il lavoro, e adesso è qui con noi in Sud America.
Si chiama Adriano.
Si chiama Adriano.
Adesso è sempre poliziotto, però per Gesù.
Amen.
E racconta la storia di quando è tornato, è andato nella sua stazione di polizia e ha detto: devo consegnare la mia arma.
Sì.
Ha consegnato la pistola, l'assegno.
Sì,
gloria
sì.
A Dio.
È arrivato un momento, è arrivato un tempo, perché lui già evangelizzava, era già salvato, è arrivato un momento che non poteva più sparare. Era qualcosa che lo bloccava.
Sì, il Signore ha bloccato, andavano a fare allenamenti, mi ha detto: non ce l'ho fatta a premere il grilletto.
No.
Cioè è uno spirito, no? Che
era il fine della sua carriera.
Il fine della sua carriera di Eurogen Force. Gloria al Signore. Allora il punto che volevo fare è questo. Il Signore, cioè al telefono, ci diceva chi erano. E questo si chiama spirito di discernimento. E ci bombardavano di telefonate: ma perché non possiamo incontrarvi? Ma perché abbiamo il diritto di incontrarvi? Abbiamo il diritto. Ha detto: no, guarda che noi non siamo ai tuoi ordini, tu non c'è nessun diritto, noi siamo liberi di incontrarti, da non incontrarti, tu non ci hai dato niente, non hai pagato niente, non ti dobbiamo niente tranne l'amore,
certo,
di Cristo.
Amen.
E quello voglio incontrarmi per Cristo, perché non venite? Senti, le pecorelle non parlano, non parlano così. Va bene?
E poi cominciavano a bestemmiare Dio e parolarci.
Esatto.
E hanno mostrato il loro vero carattere.
Sì, a volte sì, ci davano nomi, cioè, irripetibili, che non possiamo dire alla radio.
Sì.
E insomma, noi, come si dice in inglese, you can smell a rat right away. E sente la puzza del ratto da lontano. Quindi volevo dire, in collegamento a questo messaggio, a questa profezia qui, che nel tempo della fine, senza discernimento, non riuscirete a discernere fratelli veri da quelli falsi. Capito? E, però io lodo a Dio quando il Signore ci ha dato questo dono. Se le persone ci scrivono email e già sappiamo chi sono. Dalla maniera che scrivono già abbiamo capito chi sono, chi non sono, eccetera. È quello che hanno bisogno. Quindi, durante la tribolazione, la protezione in questi ovili non saranno mura e reticolati materiali, ma saranno mura spirituali. Saremo circondati da mura di discernimento e di saggezza.
Amen, amen.
Va bene?
Amen.
E come Gesù abitava sul Monte degli Ulivi, però non portava lì i 70 discepoli, solo i 12. Non si fidava dei 70, solo 12. Quindi c'era una differenza tra i 70 discepoli di Gesù, che in Giovanni capitolo 6 lo hanno abbandonato, e i 12 discepoli che li portava sul Monte degli Ulivi. Quindi bisogna distinguere anche da quello. C'è, nell'esercito ci sono gli ufficiali, ci sono i soldati pieno cuore, i soldati che strascinano i piedi, che trascinano il fucile come se fosse una scopa. E poi ci sono quelli disposti a morire, andare al Calvario, morire con Gesù, e quegli altri invece che ti lasciano morire. L'esercito è composto da tanti tipi di soldati, quindi In questi ovili ci potranno entrare solamente quelli a cuore pieno, che il Signore col suo discernimento ci dirà a noi e ad altri come noi, dirà questi sì, questi no. Va bene, perché è così. Quindi prepararsi per quello che verrà, nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen, amen.
Angela, amen. Io ti darei la parola quasi quasi.
Ok, grazie. E grazie Gesù per questo messaggio e una guida su come prepararci.
E come saranno gli ovili.
Sì.
E sì. Io, c'è tante cose ancora che vorrei dire, tantissimi altri dettagli, sai? Però mi devo fermare qui.
Ok.
Gli ho dato il nitty gritty, si dice. Okay. Questo è il nitty gritty.